Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Leggo dalla prima pagina dell'Unità, a titolo che la occupa per intera. Mario Monti vuole correre. Oh, può sempre fratturarsi un femore sul ghiaccio, di questi tempi, se corre. Ma noi non poniamo limiti alla provvidenza, insomma. E questo lo dico nel giorno in cui scade la seconda rata dell'IMU. Monti e la sua congrega contano di rastrellare altri 15 miliardi di euro e così... E così paghiamo la nostra rata al Fondo Salva Stati, che sarebbe bene approfondire, perché si chiama Fondo Salva Stati, ma serve soltanto a salvare le banche. Siccome questa è una giornata in cui a molti rode un po' dare questi soldi, siccome basta un esempio, prendo una banca nel mazzo a caso, Monte Paschi, ha avuto bisogno di 4 miliardi... che sono stati dati di soldi pubblici, cioè delle nostre tasse, per non finire a carte 48, ma non ce l'ho particolarmente con la banca, per carità. Così ho fatto un esempio, solo Montepaschi se ne ciuccia 4, per cui 15 alla fine, tutto sto disastro dell'IMU e sono solo 15 miliardi. Ma andiamo a vedere un passo indietro, insomma, su un sito che si occupa di cose economiche, di qualche mese fa... veniva analizzata appunto la questione del fondo salva stati, parlando di un indebitamento di 5 miliardi all'anno per 3 anni, più altri 110 sicuri da corrispondersi a insindacabile giudizio di Monti, più chissà quanti altri, eccetera, eccetera. Leggo più avanti di questo approfondito studio: se il debito pubblico è aumentato all'inizio di quest'anno, anziché diminuire, è stato anche per l'aumentato fabbisogno dovuto al pagamento della quota di competenza italiana del fondo ESFS, che noi chiamiamo in italiano MES, comunque è questo fondo erroneamente definito salva stati, con i suoi 440 miliardi di dotazione, dei quali 200 già spesi per la Grecia. La vera novità è la modificazione degli ultimi giorni delle finalità del trattato a cui ci stiamo legando indissolubilmente. Nessuno ci ha spiegato cos'è questo MES. Perché è difficile dirvi che ci indebitiamo di 125 miliardi ed è solo l'inizio, mentre vi tagliano pensioni, mentre ci dissanguano con tasse varie l'ultima è l'IMU e mentre studiano il modo di licenziare presto e senza chance di reintegro. Ma questo fondo sarebbe dovuto servire almeno come paravento per salvare gli stati in difficoltà, per evitare che un'eventuale crisi si possa propagare di stato in stato, e invece il colpo di mano. Gli 800 miliardi del nuovo fondo potranno essere utilizzati anche per aiuti alla ricapitalizzazione del sistema bancario europeo. Dunque siamo nella situazione in cui facciamo tagli draconiani allo Stato sociale, ma ci affrettiamo a convertire in legge, è già avvenuto questo, è di qualche mese fa, ripeto, un ordine del giorno che annulla gli effetti dell'azzeramento delle commissioni bancarie decreto sulle liberalizzazioni. Dopo la levata di scudi dell'ABI, con le finte dimissioni di Giuseppe Mussari e il suo incontro con tutti i gruppi parlamentari per ottenere l'immediato rientro dell'emendamento assassino, che avrebbe significato 10 miliardi di minori entrate per il comparto bancario. Un ordine del giorno accolto in 48 ore e tramutato in legge da Mario Monti in persona, dopo l'avallo del Presidente della Repubblica, per forza, che constata la straordinaria necessità ed urgenza del provvedimento. Quando la maggior parte degli ODG languono in omnia secula seculorum nei polverosi cassetti di Palazzo Chigi. Insomma, quest'ordine del giorno in 48 ore è diventato operativo. Dopo i 1.000 miliardi di liquidità che la BCE ha prestato alle banche ad un tasso simbolico dell'1%, ufficialmente per prestarli a loro volta alle aziende, e che le banche hanno invece utilizzato per comprare titoli di Stato, sono sicuri e rendono il 4,8% di media, ragion per cui le banche italiane ne hanno incamerati ben 310,6 miliardi, lucrando sul nostro indebitamento. Altrimenti li avrebbero comprati all'1,5%. Senza rimettere in moto l'economia reale, oggi scopriamo che stiamo per pagare 5 miliardi all'anno per aiutare la ricapitalizzazione del sistema bancario europeo. E quali sono le banche che più di altre, dopo la decisione, hanno bisogno di ricapitalizzare? Ma quelle italiane, naturalmente. Dunque, 125 miliardi iniziali del Fondo Salva Stati, dei quali 15 dovremmo conferirli subito, 15 miliardi, esattamente l'IMU della seconda rata, visto che poi i conti tornano. 15 miliardi vanno conferiti subito e non saranno destinati al salvataggio degli stati, ma al salvataggio, per esempio, anche in questo sito viene citato, di Monte Paschi Siena, che ha chiuso il 2011 con una perdita di 4,67 miliardi. Ecco dove finirà tutta questa incetta di danari con l'IMU. Noi del resto siamo caduti in una trappola micidiale, quanto inesorabile, perché dopo 17 anni di satrapia qualunque cosa andava bene, no? E poi adesso all'estero, visto, non ci ridono più dietro, no? Peccato che siamo noi che adesso non abbiamo granché da ridere. Non ci ridono più dietro e amano tanto Monti perché sta rastrellando soldi per darli appunto alle loro banche. E tra l'altro, insomma, c'è anche questo conto che non torna della Germania e della Francia e in piccola parte dell'Olanda, che sono i paesi più esposti con il debito della Grecia, al 42% la Germania e al 32% la Francia. Bene, l'Italia è esposta solo per il 5%, ma a conti fatti sta versando un 18%, quindi qualcuno dovrebbe chiedere a Monti: ma è per questo che ti amano tanto all'estero? L'Unità stamattina in prima pagina parla anche di oligarchie. E vabbè, la nuova guerra delle oligarchie. Nelle crisi, spiegava Gramsci, le oligarchie del denaro si scagliano contro le élite della politica e rivendicano il potere, come 20 anni fa. Allora l'assalto fu condotto con una coalizione che usava il dialetto periferico dell'asse del nord, ora nella scalata al governo si parla il linguaggio cosmopolitico dell'alta finanza. La crisi italiana non può però trovare rimedio nelle nuove alchimie trasformistiche dei poteri forti. La pretesa di arrestare il declino con cartelli confusi a sostegno di un capo che invoca lo scettro per grazia ricevuta ha un che di tragico. E poi all'interno continua questa tragedia. E si parla anche di una nuova forma di inciucio. Qualcuno starebbe mettendo a punto la staffetta, che l'Unità definisce la staffetta degli orrori. Cioè, mentre Mario Monti sfoglia la margherita, perché aspettiamo per il fine settimana la sua decisione, ci farà il regalo di Natale, deciderà se si candida o no. Ecco, mentre lui sfoglia la margherita circolano varie assurdità. Tra tutte, la più assurda è l'ipotesi di una staffetta a Palazzo Chigi nella prossima legislatura tra lo stesso Monti e Bersani. Secondo questa bizzarra tesi, il centro e il centro-sinistra dovrebbero... perché Monti è di centro, certo. Dovrebbero accordarsi dopo il voto sulla base di uno scambio. Un po' guido io il governo, un po' lo guidi tu. Lasciamo perdere immediatamente. E passerei al Fatto Quotidiano, che anche stamattina lunedì è in edicola. Mentre manca pubblico, pubblico è già in difficoltà, non ha fatto in tempo a compiere 3 mesi e è già finito i soldi. E quindi, insomma, giornalisti, redazione, sono in sciopero, potete vedere nel loro sito. Stamattina Repubblica ne parla appunto di questa situazione già di crisi aperta per pubblico. Mi spiace anche non avere l'inserto Yanez di Satira che pubblico pubblicava a lunedì. Chissà se devo già parlare al passato, ma comunque. In effetti la nascita di un quotidiano dalla mattina alla sera aveva lasciato tutti un po' perplessi. Già c'è il fatto che sicuramente non sarà floridissimo, ma insomma si è già ritagliato un suo spazio. Pubblico non era ben chiaro a chi volesse insidiare i lettori. In ogni caso il fatto ce l'ho qui davanti. E dedica un sacco di pagine a intervistare Antonio Albanese, di cui esce appunto un nuovo film, tutto niente niente. L'Italia del 2012 è come il bar di Guerre Stellari, questo è l'esordio. Parla Albanese di politica, del lavoro, di attore nel paese dei La Qualunque. Il giorno in cui un deputato della Repubblica festeggiò la caduta del governo mangiando mortadella, ho avuto paura. E quindi in prima pagina c'è appunto la banda La Qualunque. Ma il vero e proprio reportage, anche se appunto tutto questo dà modo di riempire 5 pagine, ma il vero e proprio reportage del Fatto Quotidiano del lunedì è sui prefetti. Prefetti d'Italia, gli intoccabili della Repubblica. Sono 1.400 e costano 120 milioni all'anno. Hanno il posto fisso, ma contratti da manager, più i doppi incarichi grazie a nomine politiche. Scandali e inchieste, ma nessuno è punito. E poi chi utilizzava l'auto blu per andare alle terme, chi si è tolto la multa, ma ci sono, per carità, ecco, udite udite, ma ci sono anche seri funzionari che hanno rischiato il posto per fare il proprio dovere, meno male. E dove li allevano? Come li creano? Come si diventa prefetto? Il Fatto è andato a guardare com'è fatta la scuola. Piscina, tennis e palestra, un campus da 10 milioni. Finalmente c'è una scuola pubblica che non cade a pezzi, con la biblioteca, i computer e pure l'aula magna. Certo, tenerla in piedi costa 10 milioni di euro all'anno, ma sono soldi ben spesi, perché da quel cancello esce l'elite della classe dirigente dello Stato. Il campus dei prefetti è sulla Cassia Veientana, a nord di Roma. Intorno ville esclusive con cancelli imponenti e filo spinato. Al 386, nel cuore del parco di Veio, c'è il nido dove piccoli prefetti d'Italia nascono e crescono. Si chiama Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, SSAI. SSAI. Sulla targa tirata a lucido dopo l'inaugurazione del nuovo anno accademico alla presenza del ministro. In realtà le strutture sono due, perché la scuola è così esclusiva che ha una propria sede di rappresentanza in piazza Trevi a Roma. Ma torniamo sulla Veientana, quella palazzina giallo-crema che dal 1980 sforna prefetti in erba. Chi si aspettasse un ambiente disadorno, come accade in tutte le scuole pubbliche, resterebbe piacevolmente sorpreso. Ad accogliere gli ospiti su un'area di 19 ettari... devono fare anche ginnastica i prefetti. Oltre a una gigantesca aula magna da 600 posti, ci sono campi da tennis, piscina coperta, palestra e anche l'eliporto. Casomai avessero bisogno di uno shopping al volo. Non manca una bella mensa e aiuole sempre curate, eccetera, eccetera, eccetera. Vado direttamente al finale. Per chi ha vinto il concorso da prefetto, il cancello di via Veientana spalanca però le porte del paradiso. I corsisti, subito qualificati come viceconsiglieri a 2.000 euro netti al mese, staranno nel campus accademico per 24 mesi. Vitto e alloggio ben pagati, ovviamente. Alla fine del primo anno saranno promossi consiglieri e dopo il biennio scatta la promozione d'ufficio a viceprefetto aggiunto, che è poi il primo grado della carriera da 57.000 euro all'anno. E allora lasciano il nido. Poi c'è quella domandina: ma a che servono i prefetti? No, non lo so, ci sarà un'utilità persino per loro, ma nel resto del mondo non è che esista questa figura. Qualcosa di simile sì in alcuni paesi, ma sono dei paesi che insomma ancora non hanno perfezionato la macchina dello Stato. Comunque in queste stesse pagine del Fatto c'è una vignetta, un disegno di Mannelli, che così è una cozzaglia di volti e corpi di una certa Italia, e dice: la storia siamo noi, è questo il guaio. Ma per un'altra Italia che non appartiene a questo tripudio di schifezze, c'è anche un movimento no-triv, non c'è assolutamente nulla da ridere, una cosa molto seria, contro le trivellazioni, perché qui insomma il governo Monti ha scoperto che si può trivellare tanto Adriatico e tanto Tirreno per trovare petrolio. Insomma, addirittura leggo da Repubblica che si vorrebbe appunto fare del Golfo di Taranto un piccolo Golfo del Messico. Ma c'è chi dice no anche su questo. Già Taranto, povera città, ormai città martire del disastro ecologico, gli ci mancano anche le trivellazioni davanti. Poi c'è questo caso che gli scienziati ancora non riescono a spiegare, però lo diciamo sottovoce tra noi: quando fanno queste trivellazioni, poco dopo ci sono dei terremoti, ma sicuramente le due cose sono casuali. Comunque, salveremo lo Ionio, il movimento Notriv sgambetta i petrolieri. 3 regioni contro la ricerca in mare di idrocarburi. Il Golfo di Taranto, come quello del Messico, è lo scenario che paventano gli abitanti della costa ionica e le amministrazioni di Puglia, Basilicata e Calabria. Si mobilita anche un movimento, il NotRiv, che si oppone alle trivellazioni nei mari italiani. L'annuncio della Shell e della Apennine Energy, però, di voler verificare la presenza di idrocarburi sul fondale dello Ionio ha scatenato la protesta. Dobbiamo difendere il nostro mare. Questo lo dice il parroco di Policoro, Antonio Mauri, perché né l'uomo né nessun'altra forma di vita dovrebbe alterare questo equilibrio perfetto. E così, insomma, tentano di ostacolare, se non addirittura impedire, le trivellazioni, l'avvio in grande stile delle trivellazioni. Andiamo un po' a vedere all'estero che succede. Si è votato purtroppo in Giappone e la destra è tornata al governo, a vari nomi, insomma, si chiamano liberali, liberisti, insomma, c'è sempre la libertà quando c'è di mezzo la destra, ma comunque andiamoci a leggere come lo commenta l'Unità. Insomma, quella sorta di centro-sinistra che c'era prima ha deluso tutti. In Giappone torna alla destra, trionfa il partito di Abe. Shinzo Abe, leader dei liberal democratici, che poi si chiamano i Jiminto, non indugia un minuto per lanciare il guanto di sfida alla Cina. Dalle urne la vittoria del partito conservatore è emersa nelle sue proporzioni trionfali. Dal quartier generale del Jiminto, Abe si rivolge ai concittadini. Promette che non verrà meno all'impegno preso in campagna elettorale di riportare il Giappone alla sua autorevolezza internazionale. Come? Ricostruendo le speciali relazioni con gli Stati Uniti, ma anche reagendo alla minaccia cinese e per uscire dal generico, dichiara con forza: le Senkaku appartengono a noi. A noi. È all'animaccia vostra. Senkaku, 8 isole disabitate in pieno oceano Pacifico che la Repubblica Popolare Cinese rivendica come proprie e chiama Diaoyu. Da mesi i due governi hanno ripreso a litigare aspramente per la sovranità sul mini arcipelago. Alle parole si sono accompagnati gesti di sfida. Lo Stato giapponese acquista da un privato alcune delle isole, Pechino manda in zona navi e aerei, entrambi i governi parlano dei loro sacrosanti diritti su quelle terre lontane. Slogan nazionalisti e xenofobi echeggiano nelle manifestazioni popolari a Tokyo come a Pechino. Insomma, non c'è limite all'imbecillità umana, però insomma sentono un gran bisogno di menar le mani. Già ci fu il vento divino, no? Che in giapponese si dice kamikaze, è una vecchia ruggine questa tra il Giappone e la Cina. In tempi remoti la Cina aveva allestito questa invincibile flotta di migliaia, insomma, di imbarcazioni e si apprestava ad invadere le isole del Giappone quando arrivò appunto un vento divino, una tremenda tempesta che le scompaginò, ne affondò buona parte e da allora insomma è rimasta nella memoria il vento divino, cioè kamikaze, salvo poi che nella Seconda Guerra Mondiale quel nome lo assunsero i piloti suicidi che si schiantavano sulle navi statunitensi. Adesso sembra che il Giappone, insomma, di questo lungo periodo di pace, costellato peraltro da disastri nucleari, non sappia che farsene. Ah, di pace con gli esseri umani, perché nel frattempo la loro guerra personale contro i cetacei, che siano balene o che siano delfini, non l'hanno mai interrotta. Comunque, lo stesso leader del Jiminto, il prossimo premier, Shinzo Abe, ad ammettere che il suo successo deriva in buona parte dal fallimento dei democratici, cioè quelli che c'erano prima. Sono tutti democratici, un po' difficile distinguerli. Un partito nato nel 98 dall'incontro di settori politici e sociali diversi, uniti dalla comune volontà di modernizzare e democratizzare il Giappone. Volevano sottrarre il paese all'opprimente cappa di un blocco politico, burocratico, finanziario, imperniato sull'onnipotenza e onnipresenza del partito liberal democratico. Si proponevano come promotori di un'alternativa che rendesse concreta la prospettiva di cambiamento, spesso paragonavano la situazione locale a quella italiana, dove pochi anni prima era tramontata l'eterna occupazione democristiana del potere. Alcuni di loro si speravano addirittura all'Ulivo, ma quando finalmente sono arrivati nella stanza dei bottoni si sono imbattuti in difficoltà enormi. La situazione economica globale è peggiorata, per di più nel marzo del 2011 è arrivata la mazzata di Fukushima, il disastro sismico nucleare ha messo a durissima prova le capacità di leadership del governo allora guidato da Naoto Kan, che dopo alcuni mesi si è dimesso. Il compagno di partito Yoshihiko Noda non è riuscito a fare di meglio. Ieri, dimettendosi, ha chiesto scusa alla nazione. Chissà se lo perdonerà la nazione. E intanto negli Stati Uniti commenti su commenti per l'ennesima strage. Stamattina Repubblica intervista Chuck Palahniuk o Chuck Palahniuk, che insomma vabbè, anche lui si aggiunge al coro di troppe armi, però poi alla fine sappiamo che non cambierà nulla fino alla prossima strage, ben presto non se ne parlerà. Poi c'è un premio Pulitzer del New York Times, Nicholas Kristof, che dice: avremo il coraggio di fermare tutto questo? Penso che la risposta sia ci sia, ma comunque che se la pongano pure. C'è un vuoto di ideali e di valori, per questo esplode la violenza, dice appunto Palahniuk. Non è solo un episodio di follia, oggi siamo costretti a confrontarci con il grado di profondo malessere che esiste tra i giovani. E poi anche la stampa trova una serie di interviste, ma soprattutto dedica una pagina all'arma principale usata dallo stragista, cioè un fucile d'assalto automatico che si chiama Bushmaster. Vabbè, insomma, si chiama Bushmaster, ma non è che l'abbia ideato e fabbricato Bush famiglia, la famiglia Bush. Comunque sia, l'ennesima versione del vecchio M16 che mosse i primi passi facendo stragi in Vietnam. L'autunno arabo, l'inverno ormai arabo, occupa molto spazio sui quotidiani di stamattina. Repubblica si dedica in particolare all'Egitto, dove come al solito quelli che ci hanno rimesso la pelle, che hanno versato il sangue, che hanno comunque rischiato lottando per la democrazia, per abbattere l'ultimo faraone, votano in un certo modo nelle città. E poi c'è tutto quell'Egitto fermo, non si sa in quale epoca, dove non vedi neanche gli occhi delle donne perché sono sotto uno scafandro nero, insomma quell'Egitto lì invece vota come volevano i fratelli musulmani. E quindi i fratelli musulmani già esultano dicendo: sulla nuova Costituzione abbiamo vinto noi. Certo, nelle città invece hanno vinto gli altri, i laici, con il no alla nuova Costituzione, ma purtroppo sono i guasti della democrazia, o vanno a votare anche quelli con lo scafandro. E comunque, sempre per l'autunno arabo, la delusione è del fatto che appunto quelli che hanno rischiato tutto, e molti ci sono rimasti secchi lottando contro l'ultimo dittatore tunisino, adesso dicono non è cambiato niente, i soliti integralisti islamici hanno approfittato della situazione. E poi c'è la Siria, torno a Repubblica, sulla Siria Repubblica al suo inviato Pietro Del Re, che è andato a intervistare gli jihadisti nel covo degli jihadisti, curiosamente non l'hanno sequestrato subito. Siamo pronti a morire per liberare la Siria, sì, ma per imporre poi una dittatura islamica, la frangia più estremista contro Assad, per gli USA nella lista nera dei terroristi islamici. Nelle aree liberate presto nascerà uno stato islamico, dicono, ci sarà una moschea in ogni villaggio. Benissimo. Ospedali no, scuole neppure, ma l'essenziale è che ci sia una moschea in ogni villaggio. In Siria sembra sempre più che siano i peggio contro i peggiori, ecco. Per cui, peccato che poi ammazzino un sacco di bambini nel mezzo, perché se fosse che si scannassero solo fra questi, cioè quelli di Assad contro gli jihadisti, ci sarebbe un po' più di aria pulita nel mondo, ma purtroppo invece a farne le spese sono sempre i civili. Per andare alla conclusione, c'è Gérard Depardieu che stamattina trova un sacco di spazio sui quotidiani con questo annuncio di adieu alla France, che che gli ha fatto la Francia? Insomma, gli ha aumentato un po' troppo le tasse, ormai paga il 75% come tutti gli straricchi, che però sono sempre di meno, nel senso che se ne vanno altrove, e quindi insomma il povero Hollande credeva sì di aver tassato i ricchi in un paese che non è come l'Italia, dove gli oscenamente ricchi ci sono, ma hanno spesso il patentino di povero e magari godono pure di agevolazioni. No, in Francia più o meno i ricchi ricchi sono alla luce del sole, non riescono a nascondersi, non riescono a evadere tutto. Però questi qui se ne stanno andando altrove, per cui Depardieu restituisce il passaporto, dice troppe tasse, sono belga, ha scoperto di essere belga, ha la residenza in un paesino belga, però adesso vorrebbe proprio la nazionalità. L'attore lascia la Francia per la patrimoniale di Hollande, Obelix fa le valigie, insomma... È l'ultimo atto di una polemica che va avanti da giorni tra l'esecutivo e il più noto divo del cinema transalpino, uso alle provocazioni. Depardieu aveva sorpreso tutti in passato sostenendo apertamente la candidatura di Sarkozy, ma anche orinando a bordo di un aereo perché l'hostess gli aveva impedito di recarsi alla toilette e stava decollando. Non è che era cattiva l'hostess che dice no, mo ti pisci addosso. E stava decollando, non doveva alzarsi e lui l'ha fatta lì. Vabbè, comunque, il suo trasloco all'estero, ufficializzato qualche giorno fa dal sindaco di Nechin, è stato definito miserabile dal premier Jean-Marc Ayrault. Chi è lei per insultarmi? Ha replicato Depardieu. Con una filmografia sterminata, eccetera, eccetera, da quando la gauche è tornata al potere con il conseguente aumento della patrimoniale e un prelievo eccezionale sui redditi annuali superiori al milione di euro... Sono già diversi i casi di esiliati fiscali. L'imprenditore Bernard Arnault, l'uomo più ricco del paese, è stato tra i primi a espatriare in Belgio, scatenando l'ira del presidente Hollande. Altre personalità, come i cantanti Charles Aznavour, è ancora vivo, e Johnny Hallyday, è vivo pure lui, avevano già trasferito la loro residenza in Svizzera per star più sicuri, non si sa mai che poi il Belgio sia troppo vicino. Depardieu, insomma, è in buona o in cattiva compagnia, non abbiamo più la stessa patria, sono un vero europeo, un cittadino del mondo, ha scritto l'attore nella sua lettera aperta al governo. Peccato non faccia film muti, ha commentato il ministro della cultura Aurélie Filippetti. Il governo assiste impotente alla fuga di alcuni tra i contribuenti più agiati. Dobbiamo rinegoziare le convenzioni fiscali, ha detto Hollande a proposito di Depardieu. Paradossalmente, spiegano gli esperti, nel caso di espatriati in Belgio e in altri paesi dell'Unione Europea, le procedure sono più complesse che in paesi extracomunitari. Il presidente può almeno consolarsi con il ritorno dello scrittore Michel Houellebecq, che aveva provato a vivere in Irlanda, altro quasi paradiso fiscale, l'Irlanda quasi, però il suo agente ha detto per una combinazione del cattivo tempo irlandese e della difficile pratica dell'inglese ha deciso di tornare a Parigi. Meglio di niente, conclude l'articolo. Bene, sul Corriere della Sera abbiamo un'intera pagina dedicata alla fine del mondo. Sta per finire l'anno, si avvicina il 21-12, è una scempiaggine, nel senso che è semplicemente la fine di un ciclo del calendario Maya. Nessuna iscrizione Maya che sia stata decifrata parla di fine del mondo, però insomma c'è bisogno anche di questo, infatti fior di libri, profezie, quando il mondo finisce, i miti e la paura, il fascino dell'Apocalisse, però... Tempeste solari e asteroidi, questi sì, sono veri e non c'entrano i Maya. Perché la Terra potrebbe essere colpita da un corpo celeste nel 2036. Ma anche se non così non fosse, sappiate che con 6 gradi, soltanto 6 gradi in più dell'atmosfera, l'uomo si estinguerebbe. Quindi dobbiamo preoccuparci dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento. Detto ciò, io non pensando alla fine del mondo, ma semplicemente al fatto che ci sono feste di mezzo, vi auguro buone feste, vi auguro buona fine, buon principio, e insomma ci risentiamo quando sarà un altro anno.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.